Buon pomeriggio, sabato 1 febbraio 2025, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico, la voce insieme a voi Giorgio. Fra poco avremo con noi in diretta telefonica due note straordinarie artiste che hanno ricevuto diversi riconoscimenti nel loro percorso, che amano sperimentare diversi linguaggi e che questo mese saranno qui in Veneto. Sono Erika Mu e Marta Cuscunà. Apriremo la puntata proprio insieme a Marta Cuscunà, autrice e performer di teatro visuale, un percorso artistico che ha attraversato il teatro di narrazione, il teatro civile, il teatro di figura, studiando le tecniche tradizionali nell'uso dei pupazzi e delle pupazze, per poi sviluppare le tecniche di animazione di creature animatroniche. Marta Cuscunà ci presenterà il suo ultimo lavoro intitolato Corvida e Sguardi di specie, nato all'interno del programma La Fabbrica del Mondo di Marco Paolini e Telmo Piovani, che potrete vedere il sabato, venerdì 7 febbraio al Teatro Astra di Vicenza. Nella seconda parte avremo con noi Erika Mu, un'artista che conferisce alle parole una centralità irrinunciabile, sempre con eleganza profonda, passando anche lei dalla musica con cui ha iniziato il suo percorso per poi sviluppare il suo desiderio di raccontare anche nella scrittura e nel teatro. Erika Mu, che è stato di recente in Veneto per presentare il suo secondo romanzo, Una cosa per la quale mi odierai, titolo nato da una confessione della madre di avere una grave malattia. Il racconto che Erika fa di quei 9 mesi di malattia della madre si intersecano con stralci delle pagine di un diario che la madre tenne appunto quei giorni. Un'opera che si lega fortemente al suo nuovo album Cerchi, che ha scritto e prodotto e registrato durante una residenza artistica al Teatro Petrella insieme ai musicisti che l'accompagnano pure nei live, sono Flavia Massimo e Molla. E Erika Mu ci presenterà allo spettacolo anche Un'ultima cosa, 5 invettive, 7 donne e un funerale, che andrà in scena prossimamente giovedì 20 febbraio al Piccolo Teatro di Padova e domenica 16 a Mira al Teatro Villa dei Leoni. E noi allora facciamo una pausa musicale e iniziamo la puntata di sabato 1 febbraio di Spazio Scenico. Buon ascolto. E questa era Già domani, una straordinaria canzone della cantautrice pugliese Chiara Patronella, che racconta di due persone che, terminata la guerra, riprogettano il loro futuro insieme. E di nuovo futuro, ma anche di presente in cui il nostro pianeta versa, parla uno spettacolo meraviglioso che si intitola Corvida, i sguardi di specie, che andrà in scena venerdì 7 febbraio al Teatro Astra di Vicenza. Sono 4 corvi meccanici che con ironia e sarcasmo raccontano quanto l'essere umano stia distruggendo il suo habitat, l'unico animale a farlo, e di come si potrebbe ancora porre rimedio. E a dare loro movimenti e voce è la pluripremiata artista Marta Cuscunà, che è in collegamento telefonico. Buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno.
Ciao, Marta, tanto grazie che sei qui con noi. Marta Cuscunà, che in questo momento si trova in viaggio verso Torino, quindi ringrazio per averci comunque dato disponibilità nonostante i suoi impegni di lavoro. Innanzitutto, visto che sei in treno, una domanda anche banale, tutto a posto, il treno in orario?
Allora, in realtà per mia fortuna sono in furgone, quindi
Salve
dai,
salvi da
funzionamenti di Trenitalia.
Perfetto. Allora, Marta Cuscunà è un'artista pluripremiata di arte contemporanea, un'artista nota, attrice, autrice, scrittrice. I suoi spettacoli richiamano un pubblico trasversale, una formazione molto varia. Nel suo percorso artistico ha incontrato vari linguaggi che poi ha inglobato nei suoi lavori, dal teatro civile al teatro di narrazione, al teatro di figura, al teatro visuale. Fondamentale gli incontri con i grandi maestri del teatro contemporaneo, tra questi Jean Baissas e José Sanchis Sinisterra, e poi l'incontro con Paola Villani a Central Files, con cui produrrà Sorry Boys e tutti i lavori a seguire, Il canto della caduta, Earthbound, e poi appunto che parla di ispirato all'ultimo saggio di ecofemminismo di Donna Haraway, e a completare il suo gruppo di lavoro troviamo Marco Rogante, operatore suono, video e luci. Dal 2021 Marta è artista associata al Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa, e venerdì 7 febbraio sarà in scena al bellissimo Teatro Asta di Vicenza con Corvida e Sguardi di specie, che tra l'altro io ci sarò e non vedo l'ora di vederlo. Allora Marta, partiamo allora da qui. Venerdì 7 febbraio alle 21 ti vedremo in scena con Corvida e Sguardi di specie, uno spettacolo che arriva dalla tua esperienza televisiva su Rai 3 con Marco Paolini e Telmo Pievani, La fabbrica del mondo, che hai riportato in teatro con la collaborazione anche degli scienziati del Museo di Trento, che sono anche coproduttori di questo lavoro, che l'hanno voluto fortemente per creare un'alleanza tra mondo scientifico e mondo dell'arte. Raccontaci allora innanzitutto come arriva questa esperienza televisiva e come hai lavorato poi agli episodi che dalla televisione riportati in teatro.
Sì, la fortuna è stata che Michela Signori, che da anni collabora insieme a Marco Paolini a tutti i progetti di Io Le Film, è riuscita a vedere molti anni fa Il canto della caduta, che è lo spettacolo per cui i Corvi meccanici sono nati, che raccontava la caduta dell'umanità nella guerra attraverso un antico mito ladino. In questo mito c'era questo stormo di corvi che osservava noi umani darci morte a vicenda in una grande battaglia in attesa del banchetto, visto che i corvi sono animali che si cibano di carogne. E in modo abbastanza sorprendente facevano delle riflessioni in realtà molto umane su questa idea di darsi la caccia all'interno addirittura della propria specie. E l'intuizione che ha avuto Michela Signori è stata di proporre a Marco Paolini e Telmo Pievani di includere i corvi nella trasmissione La fabbrica del mondo, immaginando che loro questa volta, invece di parlare della caduta dell'umanità nella guerra, potessero raccontare la caduta dell'umanità nella crisi climatica. E quindi l'invito di Marco e Telmo era stato quello di scrivere 6 episodi in cui i corvi trattassero gli stessi argomenti che loro trattavano in ogni puntata con gli esperti e gli scienziati che invitavano, e quindi provare a osservare gli stessi temi da un punto di vista diverso dal nostro. L'esperienza è stata molto di successo e quindi abbiamo pensato di recuperare questa avventura creando degli altri episodi inediti, in modo da avere un'ora di spettacolo teatrale in cui non si perde il formato televisivo per cui gli episodi dei corvi sono nati, ma in qualche modo si gode a teatro di questo format ibrido in cui comunque viene mantenuta la serialità tipo serie televisiva. E quindi ci sono in tutto 12 episodi per 3 stagioni che affrontano diversi momenti possibili nel futuro in cui la nostra specie dovrà fare i conti con i danni che abbiamo provocato al pianeta.
Quindi sono 12 episodi distinti tra loro, ma comunque legati.
Esatto, il tema ricorrente appunto è sempre la crisi climatica, l'antropocene, quindi questa epoca in cui la nostra specie è diventata una forza talmente potente da modificare gli equilibri dell'intero pianeta. E diciamo la base, il pensiero base che sta al fondo di questa epoca è l'idea che gli umani, noi umani, ci siamo sentiti altro dalla natura, ci siamo messi al vertice di una piramide in cui le altre specie sono in qualche modo suddite, sono certo Create per il nostro profitto, e il pianeta stesso è una specie di grande sasso da sfruttare, trivellare, senza pensare alle conseguenze che in realtà riguardano anche noi e la nostra sopravvivenza.
Mi ha fatto pensare adesso a una vecchia canzone di Edoardo Bennato che diceva, appunto, poneva l'interrogativo: siete o non siete i padroni della terra? Non so se forse te la ricordi questa canzone.
In realtà stiamo scoprendo, nostro malgrado, che siamo esattamente uguali agli altri, quindi esatto, Le conseguenze di questo cambiamento che abbiamo causato è fuori anche dal nostro controllo, quindi è quanto mai urgente cercare di limitare, visto che ormai risanare sarà quasi impossibile, esatto, perlomeno sì, Rallentare le conseguenze.
Ma rispetto alla Fabbrica del Mondo, che tra l'altro è stato un programma bellissimo, quali sono le storie nuove che ti hanno ispirata per creare i nuovi episodi e come ha collaborato con te il Museo di Trento?
L'esperienza è stata bellissima perché il Muse, il Museo delle Scienze di Trento, ha voluto non essere soltanto diciamo un finanziatore, un coproduttore, ma ha voluto proprio che tutta la squadra artistica con cui collaboro incontrasse gli esperti del Muse e tutto l'aspetto creativo, la scelta degli argomenti, l'approfondimento scientifico venisse fatto in condivisione con gli scienziati. Quindi abbiamo incontrato esperti di diversi settori che hanno un pochino sviscerato degli argomenti che dal loro punto di vista potevano essere fondamentali per affrontare la crisi climatica, e poi da lì io mi sono un po' sbizzarrita nel cercare di trasformare questi argomenti anche molto pesanti, a volte nozionistici, in qualcosa che invece potesse funzionare in teatro.
E rimanendo un attimo nella Fabbrica del Mondo, personalmente... Stavi dicendo?
In uno degli episodi i corvi ci paragonano ai chihuahua, quindi all'idea di essere ormai una specie molto viziata che non sarebbe in grado di sopravvivere basandosi solo sulle proprie forze nel mondo. Un altro invece ha a che fare con l'idea che in alcune specie animali il sesso è stabilito dalla temperatura, quindi per alcuni animali più caldo fa, più le uova generano un sesso piuttosto che un altro, quindi il cambiamento climatico influisce sulla possibilità di riprodursi, perché se una specie a un certo punto ha soltanto o per la maggior parte individui femmine, è chiaro che la possibilità di riprodursi diventa più complicata. E quindi i corvi immaginano che cosa potrebbe succedere se questo cambiamento influenzerebbe anche noi umani, cioè se il nostro sesso biologico cambiasse a seconda dell'innalzamento delle temperature, ecco che forse ci preoccuperemmo un po' di più di risolvere il problema e mettere in atto delle politiche per limitare i danni che abbiamo causato.
E appunto, dicevo, rimanendo al programma televisivo, quando io ho letto che c'era il tuo nome tra gli ospiti fissi, mi ha fatto particolarmente piacere, perché ho detto finalmente anche il servizio pubblico televisivo, oltre a quello radiofonico, si accorge di Marta Cuscunà e che cosa si sono persi finora. E dopo le tue apparizioni, già tu comunque hai un pubblico numeroso, hai notato che ci sono delle persone che sono arrivate nuove, che magari non erano abituate a venire a teatro?
Sicuramente ci è capitato di avere delle persone che hanno riconosciuto nel libretto di presentazione della stagione del teatro i corvi che avevano visto la televisione, e quindi sono venuti a teatro a vedere come proseguivano gli episodi. Per il resto abbiamo veramente ormai, dopo tanti anni, uno zoccolo duro di pubblico che ha iniziato ad amare il teatro visuale e ne ha capito le potenzialità, per cui sicuramente l'esperienza televisiva ha dato un risultato nell'immediato, perché la quantità di visualizzazioni, di numeri di spettatori televisivi è impressionante rispetto a una replica teatrale, cosa che fa veramente impressione quando vedi i numeri dello share televisivo.
Quindi ha influito positivamente, questa insomma è una bellissima notizia. Tra l'altro c'è appena parlato del tuo teatro visuale, che è appunto una tua straordinaria abilità, che dai vita sul palco a queste creature meccaniche che in questo caso sono rappresentate da quattro corvi. Ce le vuoi spiegare un po' il meccanismo e come sono nati?
Sì, questi corvi sono mossi, manovrati in modo del tutto manuale. Il sistema che Paola Villani ha progettato si basa sui cavi di freni di tandem, quindi nello stesso modo in cui nella bicicletta noi usiamo le leve sul manubrio, ma il movimento che provochiamo avviene sulla ruota, così nei corvi i movimenti che io produco sui joystick con le mani vengono trasferiti attraverso i cavi di freni di tandem fino ai corvi. E la particolarità di questo progetto scenografico è che io con una mano sola riesco a produrre oltre 7 tipi di movimenti diversi su un corvo, che quindi ha una capacità di movimento molto interessante, molto varia, e quindi mi permette di essere molto efficace come manovratrice nel animare queste creature. Anche l'aspetto delle voci viene fatto tutto live davanti al pubblico, senza utilizzo di distorsioni o effetti altri che non siano solo l'utilizzo delle corde vocali, perché per riuscire a avvicinarmi a una gamma vocalica simile a quella degli uccelli, avevo fatto un percorso di ricerca con la vocalist Francesca Della Monica, e quindi c'è una sorta di idea di artigianalità del teatro visuale, in cui quello che il pubblico vedrà succedere in scena viene fatto tutto in modo molto naturale, tra virgolette, o umano, se possiamo dire così.
Questo è uno spettacolo molto divertente, nonostante si tratta di un tema come quello climatico catastrofico, visto la situazione, che potrebbe anche decretare la fine dell'esistenza umana. Come li definiresti i tuoi corvi in scena? Cinici, sarcastici, sicuramente colti?
Sono molto vari i loro atteggiamenti a seconda dell'episodio. In alcuni episodi ci guardano con un occhio un po' rassegnato, notando soltanto i nostri difetti come specie, la nostra presunzione. In altri invece provano una grande nostalgia per noi, che in fin dei conti, mettendoci al vertice di questa piramide, ci siamo anche isolati rispetto agli altri, abbiamo completamente perso la nostra capacità di essere in dialogo con il pianeta, con le altre specie, quindi provano una grande nostalgia di noi. In altri invece si prendono così gioco di figure molto potenti come Trump e arrivano perfino a immaginarne la fine. O in altri invece, anche episodi un po' più drammatici, immaginano invece la fine del movimento Fridays for Future.
Quindi insomma è anche uno spettacolo in continua evoluzione, visto il tema che tratta, e sicuramente ti potrai sbizzarrire anche in nuovi episodi. Adesso hai citato appunto Trump, che ha abbandonato gli accordi di Parigi, quindi anche lì i tuoi corvi si possono scatenare.
Sì, purtroppo pensavo che sarebbe stato un argomento non più sulla cresta dell'onda, invece dopo le elezioni americane, ahi noi, i corvi hanno ancora bisogno di parlarne.
E di prenderci in giro, giustamente. E Marta, io ti ringrazio davvero di cuore. Ricordo allora, venerdì 7 febbraio ci sarà appunto lo spettacolo a Teatro Asta di Vicenza, Corvi d'Aia, Sguardi di Specie. Grazie di cuore. Se ci sono altri eventi che vuoi ricordare?
Allora, noi saremo un paio di giorni prima a Cascina. Lo spettacolo ha veramente una tournée molto ricca quest'anno. A giugno lo presenteremo anche per la prima volta a Parigi, quindi spero davvero che chi può verrà a Vicenza a incontrare i corvi.
Io ci sarò sicuramente, sicuramente anche molti dei nostri ascoltatori. Grazie davvero di cuore Marta e buon lavoro.
Grazie a te Giorgio, a presto a tutti quanti.
E noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. Questa straordinaria canzone si intitola Piccola Vita, che fa parte del nuovo album di Erika Moon, gioiello musicale che stiamo ascoltando già da un po' qui a Spazio Scenico, e oggi questo album che si intitola Cerchi, ne parleremo, come parleremo del romanzo Una cosa per la quale mi odierai, uscito sempre nel 2024, due opere molto legate tra loro, e parleremo anche dello spettacolo Un'ultima cosa, 5 invettive, 7 donne, un funerale, in scena domenica 16 febbraio al Teatro Villa dei Leoni a Mira e giovedì 20 febbraio al Piccolo Teatro di Padova. E lo faremo insieme ad Erika Mucca in diretta telefonica con noi. Buon pomeriggio, grazie mille.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Allora, Erika Mucca è un'artista poliedrica in continua crescita e evoluzione che ama raccontare storie sempre con molta grazia ed eleganza. E lo fa appunto usando il linguaggio della musica con cui ha iniziato il suo percorso artistico per poi arrivare alla scrittura di romanzi e anche al teatro. Cerchi è il settimo album uscito il 15 novembre scorso e parla appunto di esistenza, di crescita nella sua singolarità e nei rapporti con l'altro, parla di cambiamento all'interno di eventi che ritornano nel tempo come in un cerchio che non si chiude mai. E questi, Erika, se non sbaglio, sono 11 brani legati tra loro. Tra l'altro tu facevi anche l'esempio degli anelli di una collana o i cerchi di un albero che formano appunto il tempo e la vita.
Sì, sì, sono dei brani che hanno tutti più o meno questo stesso movimento circolare. Sono storie molto diverse, però legate da questo ritornare di cose simili, ma che hanno esiti diversi perché con il tempo siamo diversi noi rispetto alla prima volta in cui le abbiamo affrontate. E mi fa molto piacere che voi abbiate scelto Piccola Vita, perché non è un pezzo che, non è un singolo, non è un pezzo che è in promozione o che ha avuto una particolare luce all'interno dell'album, quindi è sempre bello vedere come in realtà poi ognuno trova il suo percorso anche all'interno di un disco, quindi mi fa molto piacere.
Ti ringrazio davvero, è un concept album, anche l'ordine ho visto, non è casuale l'ordine delle canzoni.
No. In particolar modo l'inizio e la fine del disco, diciamo, sono proprio le due estremità di questo giro, che in qualche modo poi appunto non finisce mai. Sono due canzoni che io dico si tendono la mano dai bordi dell'album, diciamo rilanciando lo stesso messaggio, perché il disco si apre con una canzone che si chiama Madre e finisce con un brano che si chiama Canzone per la me che sono stata, che sono proprio due racconti molto personali di un tempo della vita che non c'è più, reale o immaginario, diciamo così. E quindi anche io sono un po' romantica ancora sulla produzione di un disco, cioè nonostante oggi chiaramente la tendenza sia più a lavorare sui singoli e sia più, diciamo, a pensare alle canzoni come entità individuali, a me piace molto pensare che un album abbia il suo racconto, il suo percorso da suggerire all'ascoltatore.
Io l'ho trovato anche un album molto coraggioso proprio per la sua profondità nei temi trattati, che è un album che richiede tempo e ascolto per entrarci dentro in un tempo, quello di oggi, appunto, sempre più veloce, dove anche l'arte ne subisce le conseguenze di questa frenesia, dove tutto è fruibile e consumato velocemente. È più difficile, secondo te, oggi fare musica?
È una domanda difficile perché ovviamente la società cambia e questo vuol dire che però cambiamo anche noi, quindi la musica che facciamo oggi sarebbe impossibile pensata fuori da questo tempo, quindi è una domanda complessa. Sicuramente c'è comunque secondo me una voglia di verità adesso, di più rispetto a anche a pochi anni fa, perché credo che stiamo un po' facendo anche un giro, cioè ci siamo un po' globalmente, o forse io sono molto ottimista, un po' stancati dell'artificio a tutti i costi, della comunicazione così immediata. Boh, io sento che le persone hanno voglia di racconti onesti, cioè lo penso io da fruitrice di musica, di letteratura, insomma di arte varia, ma anche semplicemente di vita, perché ecco, le cose troppo abbellite, le cose troppo filtrate suonano tantissimo con il tempo che stiamo vivendo, cioè c'è una frattura molto grande fra quello che è la storia e quello che è di questo tempo e quello che sono le storie che ci raccontiamo noi. Quindi secondo me la tendenza sarà sempre quella di ritornare un po' al punto. Poi uno deve, bisogna sempre capire a chi vuole parlare un artista, cioè se vuole parlare prima di tutto con onestà a se stesso, non è detto che poi raccolga chissà che pubblico, però quello che raccoglierà in questo modo credo che sarà molto solido e molto, lo sentirà molto vicino. Questo lo penso io.
Un album che si parla anche di cambiamento, infatti anche in Piccola Vita, appunto, si parla anche del tuo passaggio da figlia a madre e il tuo punto di vista, le emozioni che appunto prima vivevi da figlia che ora vivi da madre. Infatti c'è una frase molto bella dove dici, te l'ho detto, non c'è coerenza se non si cambia, che è una frase che a me è piaciuta molto
Dell'alfiere.
in Alfiere, che sembra un paradosso, però è appunto come c'è la coerenza anche nel cambio delle stagioni.
Ma è così, cioè, questo è un, io, è una frase che insomma tendo anche a ricordarmi nella mia quotidianità, perché certe volte si è più legati a un'immagine, a una reputazione, diciamo così, che si è costruita di noi stessi rispetto alla realtà di quello che proviamo. E siccome siamo esseri mutevoli, ovviamente mutevole sarà poi il nostro, le direzioni che prenderemo, il nostro cammino, gli incontri, il taglio di capelli, tutto quello che ci riguarda è in trasformazione. Quindi credo che rimanere sempre uguale a se stessi sia molto insincero, sia molto incoerente con quello che invece nel profondo si è, si desidera. Bisogna, ecco, bisogna anche un po', è difficile da accettare perché ovviamente quello che già conosciamo, quello che già frequentiamo è più rassicurante.
È un disco che tu hai prodotto, visto per la prima volta, registrato durante una residenza artistica a Teatro
Sì.
Petrella, insieme ai tuoi musicisti che ti accompagnano pure nei live, Flavia Massima e Molla. Allora, spiegaci com'è avvenuto il processo appunto di questa residenza artistica, che
Guarda,
quello è
io
il
ero
teatro.
andata.
Scusami, è il teatro anche che hai debuttato col tuo primo live, giusto?
Sì, io ero andata a fare uno spettacolo con Concita De Gregorio in questo teatro, il Teatro Petrella di Lonzano in Romagna, e quando siamo entrate in questo teatro abbiamo proprio sentito che c'era era un luogo magico, e quindi dopo parlando insomma con una persona che si occupa della programmazione lì, che è Giuseppe Mariani, un bravissimo operatore culturale, io gli ho detto che mi ero trovata tanto bene, lui mi ha proposto questa residenza artistica per il nuovo album, quindi siamo stati lì diversi giorni insieme ai due musicisti che citavi tu, Flavia Massimo e Molla, e il nostro fonico Fabio Cardone, siamo stati chiusi nel teatro da mattina a notte fonda, io sono arrivata lì con diverse canzoni che avevo scritto e piano piano sceglievamo quelle che ci piacevano di più, quelle che avevano più una storia armonica fra l'una con l'altra, e abbiamo cominciato ad arrangiare il disco e a registrarlo direttamente sul palco. Quindi all'interno diciamo, è un disco che nasce in una dimensione live, quindi noi siamo felicissimi poi di questo tour nuovo, perché è come se è come se è lì il posto, appartiene già alla dimensione del teatro questo album, perché dentro ci sono proprio le travi del teatro, c'è cioè il suono del parquet, il maledetto reverbero che ci ha fatto penare poi dopo in post-produzione, c'è comunque questo desiderio di registrare qualcosa che fosse fermato senza, diciamo, accorciando un po' quella distanza che purtroppo a volte si ha nella produzione musicale fra quella che era l'ispirazione iniziale e come poi l'album è diventato, perché chiaramente lavorando con i provini al computer e poi facendo tanti tanti passaggi si rischia un po' di perdere l'essenza. Noi abbiamo pensato che in questo modo potevamo preservarla un po' di più e siamo molto contenti del risultato, perché ci piace poi tornare in teatro, o comunque adesso faremo anche un tour estivo, quindi nei luoghi bellissimi che l'Italia ci offre, per farlo risuonare così come era proprio la sua idea iniziale.
Infatti un tour teatrale sarebbe veramente stupendo per questo album che a livello sonoro, anche rispetto a Nature, è molto più melodico, giusto?
Sì, è un disco molto più analogico, diciamo così, è praticamente è tutto suonato dal vivo, non ha, diciamo, è anche un po' sbagliato dire che non ha elettronica, perché in realtà ognuno di noi poi dal vivo utilizza delle cose
Ok.
elettroniche, però sono tutte suonate, diciamo, realmente, sono tutte fatte in quel momento là, quindi ha una sua melodiosità anche diversa.
Ok, e oltre al disco nel 2024 Erika Mu ha pubblicato il suo secondo romanzo, Una cosa per la quale mi odierai. E prima di parlarne, Erika, se ti va, ci ascoltiamo insieme agli ascoltatori un altro brano di Cerchi, io pensavo appunto Complici, che affronta una tematica, a mio avviso, adesso te lo chiedo, una tematica molto attuale che riguarda anche il nostro paese, che è quello di costruirsi un futuro spesso lontani. Molti appunto sono anche i giovani che vanno a lavorare all'estero, soprattutto alle menti migliori. È un po' questo, è il costruirsi un futuro lontano per poi ritornare?
Sì, è una canzone che parla proprio di questo movimento, di un movimento di allontanamento dalla propria città di origine o dal proprio paese e poi di ritorno, una cosa che sta succedendo molto, che io vedo molto nella mia generazione. È un movimento che ho fatto anche io con mio marito, entrambi diciamo per vie diverse. Abbiamo vissuto tanti anni fuori e poi siamo ritornati a vivere nella stessa città nella quale siamo nati e vedo che sta succedendo a tanti ed è questo bilancio fra che cosa puoi offrire, con che occhi nuovi puoi guardare cose che magari un tempo non ti piacevano. Adesso ho appena finito di leggere un libro molto bello di Andrea Bagliani che si chiama L'anniversario e a un certo punto lui alla fine, diciamo, di questo romanzo riflette sul fatto che spesso per prendere delle distanze da delle persone o da dei posti o delle cose che non ci piacciono, dobbiamo metterci dei chilometri. È un po' un gesto istintivo di protezione verso noi stessi che facciamo. Però anche ripercorrere quella strada all'indietro credo che sia una cosa molto complessa, però poi si riesce, può veramente dare un punto di vista nuovo, anche su cose che conosciamo da sempre.
Allora noi ci ascoltiamo Complici insieme ad Erika Mu e poi riprendiamo la nostra chiacchierata. Buon ascolto. E questa è la meravigliosa Complici che fa parte del nuovo album Cerchi di Erika Mu che è in diretta telefonica con noi. E noi rientriamo allora in diretta per parlarvi di Una cosa per la quale mi odierai, secondo romanzo che Erika Mu ha presentato anche qui in Veneto, un'opera che ho trovato ancora più personale e intima del disco, Erika, che decidi di raccontare dopo aver letto un diario che tua mamma ha tenuto durante i 9 mesi della sua malattia. Un romanzo dove emerge l'amore di una famiglia molto unita, ma anche le fragilità umane nell'affrontare un dramma come quello grave di una malattia, la paura della perdita, l'incazzatura di non essere pronti nell'affrontare un momento simile. È un libro consigliatissimo, stupendo, coraggioso, in alcuni momenti anche dolci e divertenti. Cosa ha significato per te quella testimonianza che tua madre vi ha lasciato e che tu nel romanzo hai riportato seguendo giorno dopo giorno quello che stava vivendo in parallelo a quello che stavi vivendo tu?
Grazie intanto delle tue bellissime parole. Questo è un libro che io ho scritto a distanza di 10 anni dalla morte di mia madre, quindi avevo avuto anche un po' il tempo di rivivere più volte dentro di me questa storia, ma non l'avevo mai fatto rivivendo, diciamo, attraverso le sue parole, il suo modo, il suo punto di vista su quello che è stato quell'arco di tempo, appunto, della sua malattia. Io, come gli altri membri della mia famiglia, sapevo che questo mia madre aveva tenuto un diario, però non l'avevamo mai letto, non avevamo mai trovato, non so, il coraggio, non era il momento giusto. Poi io sono rimasta incinta e mio padre me l'ha portato perché era un momento anche complesso della gravidanza e avevo proprio bisogno di riascoltare in qualche modo la voce di mia madre con le sue parole inedite. E per me ha significato ritrovare una persona anche diversa. Ecco, torniamo al discorso del tempo, della circolarità, perché io nel frattempo sono cambiata e incredibilmente mi immedesimavo molto di più in lei, nel suo stato d'animo, di quello avevo potuto fare quando ero 10 anni più giovane e lei era ancora in vita. Quindi è stato un diario che è stata una scoperta, è stato anche in realtà un ritorno a casa, perché invece in tantissime altre cose appunto ho ritrovato proprio la voce di mia madre, ho ritrovato i suoi modi di dire, le sue espressioni, la sua punteggiatura, ed è un libro che è costruito proprio come se fosse un dialogo fra di noi, perché ci sono appunto le pagine del suo diario e poi c'è tutto il romanzo che si sviluppa intorno a queste, che è un continuo alternarsi di angoli diversi che parlano della stessa storia. È una storia che purtroppo riguarda tantissime famiglie e quindi ho voluto raccontarla in maniera molto personale, perché credo che proprio nei dettagli in realtà si annida proprio l'universalità e il fatto di non essere soli.
È bello anche perché ci sono dei momenti, appunto, come dicevamo, di fragilità che sfociano anche in arrabbiatura. A me è piaciuta moltissimo anche quella reazione che poi non è avvenuta davvero con la tua amica che non crede nella medicina tradizionale.
Sì.
Sono belli i rapporti tra di voi. Infatti, ti volevo chiedere cosa significa scodello.
Ah, scodello è il modo in cui io e mio fratello tuttora ci chiamiamo così da tantissimi anni. Credo che nasce come una storpiatura di fratello e sorella, quindi questo scodello e scodella sono i nostri nomignoli, ecco il modo in cui noi ci chiamiamo. È un libro in cui ovviamente anche c'è nella descrizione di ogni famiglia, ovviamente ci sono le parole di quella famiglia, che sono un po' ecco, sono proprio le fondamenta su cui si basano le nostre confessioni, ed è anche una sorta di eredità questo vocabolario unico che le famiglie hanno, che ci passiamo di generazione in generazione, ogni volta arricchendolo un po' di più. Mio
Ho letto che tuo papà ama le radio libere.
papà ama le radio libere?
Esatto.
Ma sì, ma mio padre e mia madre al liceo erano ovviamente come tutti negli anni 70, erano degli speaker delle radio libere, quindi la musica e la radio sono proprio nel cuore della mia famiglia da sempre.
Allora potresti dirgli che oggi hai parlato dei tuoi progetti artistici, un'emittente regionale fatta interamente volontari dal 1976, una delle ultime.
Ne sarà molto contento.
Presumo allora gli piacerà anche il film Radio Freccia.
Beh sì, vabbè, io l'ho consumato quel film, non so quante volte l'ho visto, anche perché ha una colonna sonora incredibile che mi ha fatto scoprire un sacco di musica che io non conoscevo, perché ero molto piccola quando è uscito il film, quindi l'ho amato tanto, anche proprio per la sua colonna sonora, oltre che insomma io amo proprio, mi piace molto Ligabue, diciamo, in tutto quello che fa.
C'è infatti una sua frase che mi ha fatto pensare, dove lui parla dell'effetto che hanno le canzoni, dove lui dice che una canzone è quella cosa che rimane nel tempo inalterata, cambia chi l'ha composta, spesso magari può succedere che chi quella canzone l'ha eseguita non gli piaccia più, non voglia più farla, però per chi quella canzone l'ha amata la può trovare intatta sempre quando ne ha bisogno.
È vero, è così. E poi la cosa pure assurda è che a volte succede anche, vedi, persone anziane o che magari non stanno bene, cominciano a perdere un po' la memoria, che le canzoni invece resistono nella testa, cioè si ancorano in un posto molto profondo del ricordo, e proprio perché sì, hanno un posto speciale fisso sempre lì. Sono molto d'accordo con questa riflessione.
E prima dicevamo appunto il legame che c'è tra il libro e appunto l'album Cerchi. Infatti, riguardo a Piccola Vita che abbiamo appunto ascoltato all'inizio della nostra chiacchierata, pagina 133, adesso io vi leggo un breve estratto. Comunque vi consiglio anche l'audiolibro letto da Erika, giusto? Letto da te.
Sì, letto da me e da Giusy Frallonardo, che è un'attrice che invece legge le parti relative al diario di mia madre.
e c'è appunto questo breve frammento che dice: guardare la foto in bianco e nero di una piccola vita che 2 settimane fa era piccolissima, che 4 mesi fa non esisteva, che ora incrocia le gambe e nuota, è come guardare le stelle in una notte d'estate in montagna. È sentirsi di non sapere niente e non poter fare altro che contemplare il precipizio nella quale finisce il sentiero. Minuscola o infinita che sia, la vita è tutto un baratro che si affaccia su un pieno. È meraviglioso questa parte.
Grazie, grazie mille.
Allora Erika, siccome stiamo arrivando verso la conclusione e non abbiamo ancora parlato di teatro, perché soprattutto questa trasmissione si occupa di teatro, allora io vorrei andare allo spettacolo, perché tu, in attesa di ascoltarti live con Cerchi, ti vedremo a breve a teatro e sarai domenica 16 febbraio al Teatro Villa dei Leoni di Mira, che però sì, credo sia quasi sold out, mentre giovedì 20 febbraio al Piccolo Teatro di Padova ti vedremo in scena, e ci sono ancora biglietti, ti vedremo in scena con Un'ultima cosa, 5 invettive, 7 donne e un funerale, insieme a Concita De Gregorio. Allora ti vorrei chiedere chi sono queste artiste che darete voce sul palco e come avverrà il dialogo tra te e Concita De Gregorio.
È uno spettacolo in cui ci sono voci e corpi, io non sono niente, e Concita ha la sua voce meravigliosa che declama questi 5 ritratti che lei ha scritto di donne realmente esistite, donne che hanno attraversato il Novecento e che sono scomparse, diciamo, non avendo avuto forse la giustizia che meritavano, il ritratto che meritavano. Sono 5 donne che al loro stesso funerale prendono la parola e decidono di fare loro stesse le orazioni funebri, cioè decidono di raccontare loro con le loro parole, che Concita ha cucito insieme con un lunghissimo lavoro di studio su questi ormai, diciamo, personaggi all'interno dello spettacolo, ha cucito insieme le loro parole per dare un resoconto il più vero possibile. E io ho curato le musiche, sono sul palco con lei, la regia è di Teresa Ludovico e le 5 donne che portiamo in scena adesso, dico adesso perché i ritratti sono molto di più e a volte, diciamo, le scambiamo, però quelle che portiamo adesso in tournée sono Dora Maar, che è stata un'artista figurativa e conosciuta per essere stata musa di Picasso, che insomma ci parla anche del rapporto con lui, Amelia Rosselli, poetessa morta suicida, schizofrenica, un personaggio veramente molto molto toccante. Poi c'è Carol Rama, che è un'altra artista figurativa torinese, una donna molto libera, molto fuori dagli schemi. Poi c'è Vivian Maier, che forse è la più conosciuta tra queste, fotografa francese, però diciamo che ha vissuto tanto in America, che è famosa per i suoi autoritratti e per il fatto che le sue foto non sono mai state stampate in vita. E poi l'ultima che raccontiamo un po' la nostra musa, perché è Licetta Carmi, che è stata una pianista e poi soprattutto una fotografa genovese, che noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere, di chiacchierare con lei, e che ci ha lasciate poi poco fa, un paio d'anni fa credo, diciamo che all'inizio di questo lavoro era ancora in vita e Concita le ha chiesto, insomma, di scrivere insieme quello che sarebbe stato una sorta di saluto, una donna che è stata anche una mistica, insomma, è lei che ci guida in questo spettacolo.
Allora io ricordo domenica 16 febbraio Teatro Villa dei Leoni a Mira e giovedì 20 febbraio al Piccolo Teatro di Padova, Un'ultima cosa, 5 invettive, 7 donne e un funerale, con Concita De Gregorio ed Erika Mu. Erika, io ti ringrazio davvero di cuore per essere stata con noi, ti ringrazio anche per quello che crei artisticamente, che io seguo dal tuo esordio, e ti vorrei lasciare a te la chiusura. Io ringrazio gli ascoltatori perché siamo ormai in chiusura e lascio a te appunto chiudere presentandoci la canzone che chiude Cerchi. Grazie di cuore.
Grazie a te, grazie a voi per l'attenzione e anche per queste scelte così libere, che, appunto, che avete fatto anche nel percorso musicale di questa puntata. Infatti, la coerenza ci porta a chiudere con un'altra canzone che non è un singolo di questo album, ma è la sua chiusura. È una canzone in cui io parlo di una parte di me che non c'è più. È un saluto, ma è anche un sapere di preservare un'assenza e trasformarla in presenza all'interno, in un posto molto profondo di noi. Si chiama Canzone per la me che sono stata. Grazie mille.